Riprendiamo la linea dal centro Mondo Migliore di Rocca di Papa, dove si sta concludendo la seconda giornata del Congresso internazionale dei movimenti ecclesiali organizzato dal Pontificio Consiglio dei Laici, in preparazione al grande incontro di Papa Benedetto XVI con i movimenti ecclesiali e le nuove comunità sabato prossimo 3 giugno, sabato pomeriggio, vigilia di Pentecoste. Ringrazio Massimiliano D'Angelo e Alessandro Carucci in consola. Il tema era, prendendo spunto proprio dal tema centrale di questo convegno, rendere ragione della bellezza di Cristo nel mondo di oggi. Vi diamo la possibilità ora di riascoltare la prima parte dell'intervento del direttore del quotidiano Avvenire e di Sate 2000, Dino Boffo. Sentiremo dunque la prima parte dell'intervento di Dino Boffo, che ha parlato della necessità di rendere ragione della bellezza di Cristo nella presenza dei cattolici nella società. Poi cercheremo di darvi un po' un bilancio conclusivo di questa tavola rotonda, ma ascoltiamo l'intervento di Dino Boffo.
Tutti conosciamo, credo, la splendida pagina del Concilio Vaticano II che corrisponde al numero 32 della Lumen Gentium, là dove si parla di noi laici e dell'indole secolare che ci è propria e peculiare. Dice il Concilio: per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Essi, laici, vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i singoli doveri e affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale di cui la loro esistenza è come intessuta. A loro, quindi, particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali alle quali sono strettamente legati, in modo che sempre siano fatte secondo Cristo e crescano e siano di lode al Creatore e al Redentore. Finita la citazione. Vorrei attirare l'attenzione sui due verbi illuminare e ordinare. Entrambi, a ben considerare, sono riscattabili dal loro significato comune per attingere invece a quella sintassi della bellezza che è intrinseca fin dalla creazione. E a ciò sono interni a ciò che nel tempo della redenzione l'uomo è chiamato a operare in seguito alla corruzione addotta dal peccato. Due verbi, illuminare e ordinare, che riguardano noi laici in modo specifico ed esaltante insieme, in quanto co-restauratori della bellezza del creato e contemplatori inesausti del volto di Gesù. L'uomo, capolavoro di Dio, è chiamato a partecipare infatti al ripristino della bellezza corrotta e alla rifrazione della bellezza cristica in ogni tempo e in ogni spazio fino alla parusia. Illuminare, dicevamo. Ma in che senso illuminare? Nel senso che la luce concreta del creato, la luce concreta del creato, è l'uomo. Quindi è chiamato a diventare ciò che Cristo è. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. C'è un autore moderno, Pavel Florensky, prete e martire della barbarie staliniana, come efficacemente annota Bruno Forte, che commenta questo passo evangelico niente affatto in senso filantropico o moralistico. Le opere buone sono rivelazioni luminose e armoniose della personalità spirituale. Soprattutto sono un volto luminoso, bello, di una bellezza per cui si espande all'esterno l'interna luce dell'uomo. E allora, vinti dalla irresistibilità di questa luce, gli uomini lodano il Padre Celeste. Illuminare, dicevamo, primo verbo. e ordinare, l'altro verbo attribuito dal Concilio ai laici. Si restaura l'ordine, cioè si restaura l'ordine dove c'è confusione. Si mette in fila ciò che era misconosciuto nella sua giusta priorità. Si ristabiliscono le proporzioni dopo che c'è stato il sovvertimento delle misure. Quanta attività laicale, quanti contenuti professionali si possono leggere esattamente secondo questi significati, secondo i significati di questi due verbi. Ordinare, cioè, come attitudine dei laici cristiani che in ragione del battesimo hanno in sé lo spirito che muove verso la bellezza, quella bellezza che per Agostino è ordine, armonia e pace, ricerca dell'intimo legame che dà luogo ad un insieme conveniente. Non sta forse qui, nell'esplicazione di questa abilità, lo sforzo a cogliere nelle singole cose la loro intima ragione per farla brillare nel puzzle di Dio? Non è forse qui la spinta per quel movimento continuo dell'anima e dell'intelligenza a riconoscere Cristo nel cuore del mondo e nell'intima radice di ogni evento e di ogni vicenda? Nell'ordo pulcritudinis, appunto, dentro i singoli affari del mondo, tenendo le mani nella pasta della storia, il laico cristiano è, nella sua attività, quale essa sia, e in tutta l'estensione della sua esistenza, il laico è un facitore della bellezza. Se noi possiamo interpretare in questa chiave tutta la missione del laico, allora ci è forse dato di cogliere sotto un'angolatura nuova i deficit di molta prassi cristiana. Quante volte ci sembra di impegnarci tanto nella società, nella professione, nelle relazioni, senza scorgere poi risultati sperati? Pensiamo alla fatica che facciamo nell'ordinarietà delle nostre giornate per far rispettare la verità che a noi sembra così splendente, per lasciar percepire la bontà così sovrabbondante, pare a noi, della causa che tutto conduce. Eppure nulla o quasi ai nostri occhi si smuove. Osserva von Balthasar, in un mondo senza bellezza, anche se gli uomini non riescono a fare a meno di questa parola e l'hanno continuamente sulle labbra evocandone il senso, in un mondo che non ne è forse privo, ma che non è più in grado di vederla, la bellezza, di fare i conti con essa, anche il bene ha perduto la sua forza di attrazione, l'evidenza del suo dover essere adempiuto, e l'uomo resta perplesso di fronte ad esso. Continua von Balthasar, in un mondo che non si crede più capace di affermare il bello, gli argomenti in favore della verità hanno esaurito la loro forza di conclusione logica. Finisce qui la citazione. Ci sentiamo presi dentro da queste parole. Io perlomeno mi sento preso dentro fino in fondo. E chissà se non scontiamo qui un'insufficiente maturazione della nostra fede. Abbarbicati come siamo alle esigenze della verità e della bontà, ma sguarniti dinanzi alle pretese della bellezza. Quasi che questa fosse, nell'esperienza di Dio che alimentiamo in noi, un optional periferico, un gingillo capriccioso e basta. Il buono, il vero, ci sembrano più doverosi del bello. Nel nostro darci da fare per il regno permane un'insufficienza. Puntiamo in alto sì, ma fino ad un certo punto, come ci mancasse già concettualmente l'ultimo tratto, scoraggiati ad affrontarlo magari dalle condizioni del mondo, dal dilagare del non senso. Come può esserci il bello in mezzo a tanta cupa complessità, fra una competizione esasperata e l'altra, di fronte al dolore incolpevole? Come può esserci il bello? Ha detto un giorno il cardinale Ratzinger: chi crede in Dio sa che la bellezza è verità e che la verità è la bellezza. Ma nel Cristo sofferente egli apprende anche che la bellezza della verità comprende offesa, dolore e sì, anche l'oscuro mistero della morte, e che essa, la bellezza, può essere trovata solo nell'accettazione del dolore e non nell'ignorarlo. Finisce la citazione. Dunque, siamo autorizzati a cercare la bellezza, a sapere che lei c'è, che la bellezza si annida anche dentro il banale quotidiano, nel faticoso dispiegarsi della nostra volontà, nella noiosa catena degli imprevisti, nell'interminabile successione di code che facciamo dinanzi ad ogni sportello, nell'incomprensione che si palesa anche dopo tutti i nostri sforzi, nella estenuante pazienza che ci è richiesta tutti i giorni, tutto il giorno, nel nostro adempimento dei nostri basilari doveri.
E dunque era Dino Boffo, direttore di Avvenire di Sat 2000. Abbiamo ascoltato la prima parte del suo intervento alla Tavola Rotonda questa mattina qui al Congresso Mondiale dei Movimenti Ecclesiali organizzato dal Pontificio Consiglio dei Laici qui al Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa, dal quale vi trasmettiamo alcune considerazioni conclusive. Le affidiamo a un ospite che ci ha raggiunto qui nella postazione della Radio Vaticana e che ringraziamo molto. Si tratta di Sua Eccellenza Monsignor Luigi Negri, Vescovo di San Marino e Montefeltro e membro storico di Comunione e Liberazione. Eccellenza, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, le chiedo subito alcune riflessioni dopo la Tavola Rotonda, durante la quale abbiamo ascoltato diversi esponenti di movimenti ecclesiali provenienti anche da diverse parti del mondo. Il tema era rendere ragione della bellezza di Cristo nel mondo di oggi.
Io credo che la mattinata abbia raggiunto con questa Tavola Rotonda un livello di grande speranza, di grande certezza e di grande speranza. La Chiesa può incontrare ancora gli uomini di questo tempo, perché ci sono dei testimoni che intendono impostare la loro vita come testimonianza di Cristo e portare questa testimonianza dentro le condizioni normali della vita, dentro il quotidiano, con la consapevolezza che la Chiesa rappresenta, in quanto propone e comunica il mistero di Cristo, la possibilità di un'autentica e piena umanizzazione. Io credo che la percezione che oggi la parola missione identifica il compito della Chiesa in tutte le sue forme, in tutti i suoi livelli, da quelli più tradizionali a quelli istituzionali a quelli carismatici, tutti debbono convergere verso la missione che da Giovanni Paolo II abbiamo imparato essere non qualche cosa che si fa quando la Chiesa esiste, ma qualche cosa che fa esistere la Chiesa, perché la Chiesa è auto, la missione è autorealizzazione della Chiesa. Mi sembra che nei confronti degli altri momenti che abbiamo avuto in incontro con il 98 sia maturata in tutti i movimenti, almeno e nella Tavola Rotonda e nel dialogo che c'è stato intenso anche nei gruppi di studio, questa consapevolezza. I movimenti sono una energia missionaria per tutta la Chiesa.
Dunque, 8 anni di distanza, nuovamente un Papa convoca i movimenti ecclesiali. Sabato il grande incontro con Papa Benedetto XVI, che in questo è in continuità con il suo predecessore. Ma cosa è cambiato 8 anni dopo? Qual è il nuovo mandato che il Papa darà ai movimenti ecclesiali, alle aggregazioni laicali?
Se devo leggere il messaggio bellissimo che ha inviato a questo congresso, credo che sarà nel senso della missione. E credo che Benedetto XVI stia descrivendo i confini nuovi di questa missione. I confini nuovi di questa missione sono un confronto, uno scontro epocale, escatologico, fra l'essere e il nulla. ormai siamo in un mondo in cui, al di là della proposta cristiana, che è una proposta, che è la proposta della bellezza di Dio e della verità di Dio, non stanno dei valori intermedi e non stanno neanche delle ideologie devianti o fuorviate. Sta l'esito di tutto questo cammino di scristianizzazione, che è la nullificazione dell'uomo, ma non soltanto l'annientamento fisico attraverso la violenza dispiegata in modo brutale, dai livelli della vita familiare fino ai livelli della vita internazionale, non è soltanto la soppressione della vita fisica, ma è questo non senso a cui sembrano condannati gli individui di questa società fin dai primi giorni della loro esistenza. Sono questi giovani che vengono abbandonati a se stesso senza punti di criteri, senza punti di riferimento, senza proposte effettive. Il nulla, nulla ingurgita l'essere degli uomini ogni giorno nelle apparenze della più quotidiana banalità.
Un'ultima considerazione affidata al nostro ospite in questo momento qui nella postazione della Radio Vaticana, al vescovo Luigi Negri, vescovo di San Marino Montefeltro e membro storico di Comunione e Liberazione. Abbiamo ricordato il tema di questo congresso mondiale, la bellezza di essere cristiani e la gioia di comunicarlo. Monsignor Negri, possiamo dire che la categoria della bellezza può essere davvero la categoria in questo momento della storia dell'umanità con la quale i cristiani possono trovare ponti di dialogo anche con i non credenti, anche con quel mondo fatto di scetticismo e di relativismo che ci ricorda spesso Papa Benedetto?
Certo, la bellezza dimostra l'infinita positività del reale così come l'ha pensato e creato il Padre Eterno, e la bellezza che è rinata impetuosamente, definitivamente per la passione, morte e risurrezione del Signore, ed è il grande contenuto della nostra esperienza di cristiani che deve essere vissuta e offerta al mondo. Quando prima accennavo al nulla è perché questo mondo al quale portiamo la bellezza è un mondo che sembra essere condannato al non senso, al non significato della vita e quindi alla nullità, ma che può nel contatto con la bellezza essere rievocato a ritrovare quella nostalgia dell'immagine e somiglianza di Dio che ogni uomo si porta nel cuore e che difficilmente può essere distrutta, così che in ogni momento dell'esistenza può essere ripresa. Basta che ci sia una proposta adeguata alla libertà dell'uomo.
Grazie veramente a Monsignor Luigi Negri per questa riflessione. Vi ricordo, nel pomeriggio ci saranno i gruppi di lavoro che si divideranno per aree linguistiche, rifletteranno sulla maturità ecclesiale, una sfida, una via da percorrere, misurarsi con gli scenari del mondo contemporaneo. E poi domani, venerdì 2 giugno, torneremo a seguire questo congresso nei movimenti ecclesiali. Fabio Colagrande al microfono, Massimiliano D'Angelo, Alessandro Carucci alla parte tecnica vi salutano e ridanno la linea alla Città del Vaticano.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.